Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e carissime sorelle, come vi dicevo nell'introduzione di questa messa, nella solennità luminosa dell'Epifania di nostro Signore Gesù Cristo, la festa di oggi è il complemento del mistero del Natale, perché questa manifestazione piena del Signore come salvezza di tutti i popoli. Ci sono tante cose nella festa di oggi da completare, da precisare e a cui dare un significato pieno. Sono bellissime da questo punto di vista le riflessioni dei padri della Chiesa dei primi secoli, che si sono impegnati, pensiamo per esempio alla bellissima lettura che avevamo oggi nell'ufficio delle letture, noi sacerdoti, si sono impegnati proprio a spiegare, approfondire la simbologia presente in questa festa. Dico qualcosa, quello che si può dire nella riflessione che abbiamo la possibilità di fare insieme, anche perché quello che sempre mi interessa, come sapete, è dare una pienezza al contenuto di fede. Che cos'è l'Epifania? Che cosa significa questa festa per noi? Beh, intanto precisiamo, questi eventi non sono eventi vicini alla nascita di Gesù. Già il Vangelo di stasera, se avete ascoltato con attenzione, mi sembra di sì, ci diceva questo, che trovarono in Magi Maria e Giuseppe col bambino in una casa, non più nella grotta. Quindi ovviamente sono i racconti dell'infanzia di Gesù, ma non è detto che siano avvenuti in quei mesi o in quei giorni. Così anche noi non sappiamo dal Vangelo il nome dei magi, che ci viene dalla tradizione. Baldassarre, Melchiorre e Gaspare vengono dalla tradizione, così anche non c'è scritto il numero dei magi. Potevano essere molti di più e molti di meno. Normalmente gli studiosi dicono che probabilmente erano di più e che questi fossero i più importanti. Studiosi che avevano approfondito, e subito diciamo qualcosa su questo, approfondito la materia. Perché noi diciamo tre? Perché tre erano i doni, sostanzialmente per questo. Perché sono stati tre i doni che hanno una simbologia profondissima. Non sono solo cose evidentemente importanti e preziose, ma sono anche delle realtà simboliche quelle che vengono offerte. Però guardate, sicuramente queste persone, questi magi, guardate che magi è plurale di mago, però non ha niente a che vedere con la magia, che è fuori dalla portata dei cattolici e dei cristiani. Vuol dire in questo caso sapienti, studiosi, scienziati, mettetelo un po' come volete, però a capire questo. Sapete perché erano notabili? Perché se no Erode non li avrebbe ricevuti come li ha ricevuti, con tutti gli onori, e non li avrebbe ascoltati e non li avrebbe pregati di tornare ad informarlo. Quindi Erode ha parlato con loro come uno che parla da pari a pari. Magari non erano re, ma erano comunque certamente persone dal punto di vista anche sociale, non solo scientifico, importante. Cosa avessero capito? Anche questo è importante che noi lo precisiamo. Cosa avessero capito del bambino di Betlemme pienamente? Noi non lo sappiamo. Hanno certamente maturato una fede grande. E questa fede da dove l'hanno desunta? Che cosa li ha toccati? Noi questo non lo sappiamo. Per noi resta un'incognita. Però certo, guardate, se erano sapienti conoscevano le stelle. È provato scientificamente che la cometa, che ogni tanto anche si ripresenta, anche nel corso della nostra vita si è presentata più volte, si sia presentata in quelle regioni nel periodo in cui è nato il nostro Signore Gesù Cristo. Interpretando questi segni, che probabilmente il Signore concedeva anche come spunto per la loro riflessione, non è escluso che conoscessero i testi sacri degli ebrei. Gli ebrei avevano dei testi scritti. Io non so se voi avete notato la bellezza della prima lettura di oggi. Lo dicevo stamattina anche ai bambini, quando abbiamo fatto la forma catechetica con l'arrivo dei magi, dovevate vedere. Con l'arrivo dei magi, con l'adorazione del bambino, Ho detto, queste parole sono parole precise, sembrano quasi la descrizione di quello che è avvenuto. Sono scritte 750 anni prima di Gesù. Il profeta Isaia ha scritto 700 anni, 750 anni prima di Gesù, e sono praticamente precisissime. Guardate la finale, che mi piace tantissimo, che è bellissima, no? La finale della prima lettura. Uno suolo di camelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, verranno tutti da Saba, molto lontano, portando oro e incenso e proclamando la gloria del Signore. Sono parole di una precisione, come sono, altre volte ve l'ho detto, di una precisione grandissima le parole della passione, per esempio. Quando il profeta descrive esattamente tutta la passione del Signore, tireranno la barba, ti daranno degli schiaffi, non ti trapasseranno le mani e i piedi, non ti romperanno nessun osso. Oppure, abbiamo sentito in Avvento, la profezia sulla nascita del Messia. La Vergine concepirà e darà alla luce un figlio che sarà chiamato Emanuele. Quindi probabilmente i magi, avendo studiato anche questi testi, che magari non erano della loro religione, se venivano da diverse regioni, avranno tuttavia capito qualcosa del bambino di Betlemme. E vengono da tutte le regioni allora conosciute. Questo è importante. Non vengono tutti dalla stessa regione, ma confluiscono. Noi abbiamo l'idea del presepio, e cosa facciamo al presepio? Noi mettiamo, quando facciamo il presepio in Avvento, i magi lontani, tutti insieme, tutti e tre, cammello compreso, mettiamo lontano, poi magari a Natale lo avviciniamo un po', e oggi li mettiamo tutti e tre davanti alla grotta. Ma la storia non sarà stata questa, sarà stata che questi sapienti, questi saggi chiamati dal Signore, sono confluiti al presepio, sono confluiti alla realtà della Sacra Famiglia, direi meglio, da parti lontane, non camminando insieme, ma arrivando insieme a Gesù. E sono l'immagine di quella che è la terra allora conosciuta, l'Europa, quindi le nostre nazioni, povera Europa, le azioni dell'Africa. L'Africa è stata per tanti secoli cristiana, il Nord Africa è stato, certamente non ai tempi di Gesù successivamente, ma è stata proprio illuminata dalla fede cattolica, e poi l'Oriente, il Medio Oriente soprattutto, che era quella parte dell'Asia che era conosciuta in quel momento. Arrivano portando dei doni che, ho detto, sono doni di fede, e piegano il loro ginocchio, questo sì, davanti al bambino di Betlemme. Ecco la fede, perché dice, arrivarono nella casa dove erano Giuseppe e Maria il bambino e lo adorarono. Quindi arrivano, dopo queste loro indagini e questi studi, a riconoscere che questo bambino è Dio. Ed è tanto forte questa loro conoscenza e questa esperienza che fanno di Dio, che diversamente da quello che avevano sentito chiedere da Erode, tornate e fatemi sapere, vanno via senza dare notizie, proprio perché Erode non intervenga, infatti poi interverrà, contro il bambino. L'oro è il segno della regalità, l'incenso è il segno della divinità, la mirra è il segno dell'umanità, perché la mirra viene usata e veniva usata anche allora per imbalsamare i morti. Che cosa vogliono dire questi doni? Che Gesù è il re dei re. Soprattutto se questi erano dei notabili, erano delle persone importanti, riconoscono in un bambino, del quale non sappiamo in quel momento l'età, ma in un bambino, il re dell'universo. Guardate dove li ha portati questo studio, dove li ha portati la stella, noi diciamo, no? Ma la stella sembra sia l'ultimo segno, quello della guida, quello che li porta. Precedentemente avevano fatto degli studi per approfondire. Riconoscono che Gesù è il re dei re, il re dell'universo. Riconoscono che è Dio. Ecco l'incenso. L'incenso lo usiamo noi anche durante le celebrazioni. L'incenso è sempre stato usato nel culto di tutte le religioni perché è un'offerta che si fa a Dio di questo fumo profumato. Bene, loro portano il turibolo con l'incenso perché riconoscono che questo bambino è Dio. Ma poi portano la mirra, perché questi testi che loro hanno studiato e le stelle che loro hanno scrutato li hanno portati a capire che questo bambino doveva morire per salvare tutti noi. Noi ci chiediamo oggi, la stella che simbologia è? La stella è la Chiesa oggi, che ci porta a fare il percorso che hanno fatto i magi. Ciascuno di noi, cari fratelli e sorelle, parte, se ci pensate, da esperienze che sono le sue esperienze di vita concreta. Non abitiamo tutti nella stessa casa, non veniamo tutti dalla stessa famiglia, non abbiamo tutti lo stesso percorso, ma il Signore a tutti dà grazia di conversione. A tutti noi il Signore fa giungere una chiamata, e se noi questa chiamata la facciamo maturare, arriviamo alla fede in Gesù Cristo. Tra qualche momento noi diremo il credo. Che il credo, cari fratelli e care sorelle, non diventi mai una formula. Non so se avete mai notato che, nonostante che noi siamo tantissimi, possiamo essere anche milioni, come succede qualche volta perché qualche grande concelebrazione, per esempio del Papa, eccetera, quando professiamo la fede diciamo sempre io credo. Non è una cosa che posso dire in comunella con gli altri. Io credo. Credo profondamente quello che la Chiesa insegna. Ed è esattamente questo, la Chiesa che mi guida, la Chiesa che mi nutre nella fede. Come mi guida la Chiesa? Mi guida con la parola di Dio che predica con autorevolezza e con autorità. Mi guida con la celebrazione dei sacramenti che mi danno la grazia di Dio o me la aumentano e me la conservano. Mi guidano attraverso l'insegnamento dei nostri pastori che ci portano a quella maturità di fede necessaria per dirci effettivamente quello che siamo. Questa festa è una festa di luce, il Natale è una festa di luce, è una festa di pace. Questa manifestazione del Signore riempie il nostro cuore di questa luce, di questa forza che viene appunto dalla conoscenza di Dio. Ciascuno di noi pensi, noi non veniamo da nazioni che erano ebree, non veniamo dall'ebraismo. In questo giorno noi giustamente celebriamo la chiamata alla salvezza per tutte le nazioni della terra. Io sono chiamato a salvarmi. Dio si interessa di me. Questo è il complemento di questa festa grandissima del Natale che abbiamo celebrato. Se Dio viene abbassandosi, l'abbiamo detto il giorno di Natale, ripetuto, no? Abbassandosi a mio livello perché mi vuole dimostrare il suo amore, questo abbassamento e questo amore portano alla salvezza, portano a questa realtà dell'illuminazione interiore che oggi noi celebriamo. Però comprendiamo bene quello che ho detto e finiamo. La Chiesa, ho detto, e non ho detto la Chiesa istituzione, ho detto la Chiesa, e la Chiesa siamo noi, i nostri pastori, siamo noi battezzati, siamo noi nella testimonianza, pensate i catechisti e le catechiste, pensate i genitori, pensate gli insegnanti, pensate a quelli che hanno autorità di trasmettere l'insegnamento della fede. È una stella che guida all'adorazione di Gesù Cristo. Siamo tutti nello stesso tempo chiamati alla fede, ma anche chiamati ad essere testimoni. E qui la parola di Giovanni Paolo II, con la quale voglio chiudere questa mia riflessione con voi in questo giorno bellissimo. La fede, donandola, aumenta, ha detto San Giovanni Paolo II. Nel momento in cui tu diventi testimone, la tua fede non si impoverisce, ma si rafforza. Tu cresci in questa dimensione di affidamento al Signore, di amore per Gesù. Lo abbiamo cantato, lo stiamo cantando, che Gesù è una luce. Ecco, preghiamolo perché questa luce realmente illumini la nostra realtà e il nostro vissuto quotidiano. Lì come siamo e dove siamo, il Signore fa giungere la stella che è la parola della Chiesa, l'insegnamento del Vangelo, la celebrazione dei sacramenti, perché anche noi arriviamo a piegare il nostro ginocchio davanti a Gesù, Re dei Re, vero Dio e vero uomo. La Madonna Santissima, come con i Magi, porga anche a ciascuno di noi il suo bambino. Lì è scritto: prostratisi lo adorarono. Ma non è pensabile che, essendo arrivati così da lontano, non si siano, dopo l'adorazione, fermati un pochettino, no? Avranno accarezzato Gesù, saranno complimentati con Maria e Giuseppe, avranno condiviso dei momenti insieme con il Signore. Bella immagine della nostra vita. Che la Madonna ci dia Gesù e lo conservi nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo.